Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 27 maggio, sono le 8:12 e questa mattina c'è il grandissimo ritorno di Arnaldo Vitangeli. Ciao Arnaldo.
Ciao Riccardo, buongiorno, un saluto a tutti.
E Barbara Balanzoni. Ciao Barbara, come è passato tutti. Il fine settimana?
Mi sono stancata, bene.
Cosa ci suoni oggi?
No, devo fare le scale fra un po'.
Non hai l'ascensore.
Ecco, guarda. Questo è il cavolo.
Dove finiremo?
Mi scuso, anzi, ci scusiamo.
Ci scusiamo.
Per questa battuta. Caro Arnangelo, iniziamo da quello che è accaduto al marito di Francesca Donato. Però lui si chiama Angelo Onorato ed è stato trovato morto. Inizialmente si parlava di colpi di pistola, poi sono spariti, è venuta fuori la tesi di una fascetta che l'avrebbe poi soffocato e alla fine, ieri, si è parlato anche dell'ipotesi suicidio, però completamente, diciamo, non poi avallato dalla famiglia. Che idea ti sei fatto tu? Poi lo chiedo anche a Barbara.
Allora, su questa cosa ho avuto una discussione di un'ora con Deborah Billy, perché effettivamente la vicenda è molto strana, nel senso che innanzitutto ci sono una serie di ricostruzioni che, come dicevi tu, poi vengono modificate. Sì. Prima si è parlato di un colpo di pistola, poi di tracce di sangue sui vestiti, poi si è detto che sarebbe morto strangolato, soffocato da questa fascetta, adesso si parla di suicidio. Allora, intanto io non credo che sia la morte sia legata all'attività della moglie. Tanti hanno ipotizzato che fosse un omicidio legato al fatto che sua moglie, che eurodeputata, aveva espresso idee molto contrarie e si era battuta contro il Green Pass. Non mi sembra sensato, innanzitutto perché sono passati quanto 3 anni e se tu vuoi eliminare un familiare di qualcuno che si oppone agli obblighi legati alla presunta la psicopandemia, lo fai in quel momento, non lo fai 3 anni dopo. Ma soprattutto perché la Donato tra poco terminerà il suo mandato e non è ricandidata, quindi sarebbe ancora più illogico eliminare il marito di una deputata che non sarà più deputata perché 3 anni prima aveva sostenuto la libertà di di circolazione, di scelte sul proprio corpo, eccetera. Quindi io tenderei ad escluderlo, ma soprattutto perché, almeno questo è quello che abbiamo letto sui giornali mainstream, che però la raccontano ogni giorno in una maniera diversa, ma noi possiamo basarci soltanto su quello che leggiamo per il momento, visto che non c'è stato un processo né altro. Sui giornali mainstream dicono che lui si era onorato, si era recato dal suo avvocato e gli aveva dato dei documenti dicendo: se mi succede qualche cosa, lui sa chi è stato. Quindi vuol dire che lui riteneva di essere a rischio. L'unica ipotesi compatibile con l'idea del suicidio era che lui si sentisse minacciato da qualcuno, che ci fosse qualcuno che voleva fargli del male, e lui lo sapeva, e per lo stress, per l'ansia, si sarebbe suicidato prima che lo prendessero gli altri. Ma mi sembra anche questo estremamente improbabile. Quindi la tesi del suicidio mi parrebbe campata in aria. Dobbiamo aspettare quello che l'avvocato eventualmente tirerà fuori, perché comunque sia questa persona era convinta che la sua vita fosse a rischio, al punto da dire: appunto, se mi succede qualche cosa andate a chiedere al mio avvocato. Quali siano gli scenari dietro è difficile dirli, nel senso che può essere letteralmente qualsiasi cosa, può essere che aveva dei debiti, può essere che era stato minacciato perché aveva visto qualcosa. Parliamo comunque, è stato ucciso all'imbocco dell'autostrada di Palermo, quindi parliamo di un contesto in cui la criminalità organizzata è molto presente. Poteva avere una relazione con la moglie di qualche boss o cose del genere. Può essere veramente tutto, dobbiamo aspettare. La cosa che a me sembra molto improbabile è la tesi che adesso stanno spingendo, cioè si è suicidato, si sarebbe suicidato con una fascetta intorno al collo, anche la modalità, su una piazzola dell'autostrada. Anche la modalità mi sembra molto strana, molto anomala, perché comunque una persona che ha mezzi, che ha la possibilità, se vuole morire, non si suicida strangolandosi con un pezzo di plastica all'imbocco di un'autostrada, magari si prende dei farmaci o cerca di porre fine alla propria esistenza in una maniera leggermente più decente di come è andata. Però sulla stampa adesso spingono per questa possibilità.
E come mai?
È una cosa perfetta, una cosa perfetta. Però ripeto, è sospetta, ma sarei stupito se l'omicidio fosse legato in qualche modo all'attività politica della moglie. Chissà che in quali giri stava.
Ok. Tu, Barbara, invece?
Ma in questi casi quello che succede molto spesso, parlo per quello che ho soprattutto visto ex post quando facevo la scuola peritale, e moltissime volte a fronte di una dinamica che chiaramente proprio dalle fotografie della scena del crimine depone per la impossibilità di un suicidio, per come è la scena del crimine, il suicidio è un'ipotesi incompatibile, viene spesa invece la parola suicidio, e molte volte serve, e questo è scandaloso, per chiudersi il fascicolo e non pensarci più. Tra l'altro, tra i miei docenti c'erano Martino Farneti, che è penso uno dei più grandi esperti di balistica italiana, e generale Garofano, e avevamo analizzato con loro proprio tanti casi di cronaca giudiziaria, anche quella molto famosa, ma anche casi conosciuti da nessuno, ma con delle molto didattici da questo punto di vista, con le vere foto della scena del crimine. E trovo che sia abbastanza scorretto a così poca distanza dal ritrovamento di un cadavere parlare così di suicidio, come se, come dicono, sia la pista principali, perché a meno che tu non hai proprio una dinamica chiara con un biglietto d'addio, oppure se anche non hai il biglietto d'addio, altri indicatori, non è che c'è solo il biglietto d'addio, ma il luogo, la modalità, direi che se non altro impone delle indagini serie, vuol dire indagini fatte bene con i metodi tradizionali, e sono le cose che oramai la polizia giudiziaria sa fare sempre meno. Lo vediamo un po' in tutti i campi. Quindi le indagini, quelle tradizionali che sono state abbandonate sempre in favore di questa, le telecamere di sorveglianza, il DNA e tutte queste cose, in realtà hanno tolto dalla forma mentale degli investigatori proprio la capacità di investigare, perché si preferisce una soluzione che sia la più semplice, ma non per la vittima, ma per l'investigatore, dire ok, suicidio, morta lì, ci spiace, condoglianze, andiamo avanti. Non credo che un caso come questo possa banalmente essere liquidato come suicidio. Ripeto, l'hanno fatto su dei casi dove magari la pistola stava a centinaia di metri di distanza, che è incompatibile con un quadro di un colpo alla testa, la stessa persona, la pistola non può volare così lontano. Mi spiace molto, io sono rimasta veramente sconvolta, come penso tanti, anche perché Francesca Donato la conosco, quindi non è poi una cosa così lontana quando conosci anche la persona, la moglie. E vedremo, però c'è veramente da fidarsi molto poco. La figlia, infatti, è corsa subito sui social a dire: no, guardate, per come l'abbiamo trovato. Quindi c'è anche da dire: qui l'hanno trovato la figlia e la moglie, quindi almeno un po' di rispetto verso la figlia e la moglie. Non può trattarsi di suicidio, e io credo a Carolina, la figlia, perché non per una questione particolare così di partigianeria, ma perché conosco fin troppo bene con quale superficialità vengono fatte le indagini. Non dimentichiamo, e chiudo, due cose, due elementi di due delitti molto mediatici. Melania Rea, la scena del crimine era stra inquinata, ve lo dico dalle fonti fotografiche originali, era completamente inquinata da quelli che erano andati, quindi dai carabinieri, dai poliziotti, non mi ricordo, con delle impronte tutte loro, che avevano inquinato tutta la scena del crimine, gli stessi investigatori o quelli che comunque erano arrivati per primi e che per prima cosa dovrebbero preservare la scena del crimine. Quella è la prima regola aurea che quasi mai viene mantenuta. E l'altra, ve la dico quando mi ritorno in media, su un lapsus, perché c'erano Melania Rea, dove era tutta e invece vi ricordo il sequenziamento del DNA fatto per Ilaria Gambirasio, spendendo miliardi senza voler seguire la pista che davano i cani molecolari, che sono stra affidabili oltretutto. E praticamente cercando alla cieca, poi possiamo dire qualsiasi cosa su quel DNA dei bergamaschi, che fine ha fatto, chi se lo ha venduto e a chi. Però ecco, ci sono qui due esempi di come, che sono clamorosi, sono noti a tutti, non sto svelando nessun segreto, di come siano molto spesso gli investigatori che per un verso o per l'altro o depistano o inquinano, o proprio per mille motivi che non c'entrano niente con il morto, hanno voglia di chiudersi e togliersi dalla scrivania determinate carte. E allora, dicendo che è un suicidio, va sempre bene. Poi se fra 50 anni riapriranno il caso, comunque saranno 50 anni in un contesto diverso. Tutto questo è comunque abominevole. Come abominevole è la corsa a scrivere sui giornali: è morto lui, però lei era contro il Green Pass. Siamo a un livello veramente da fine dell'umanità, proprio perché non c'è più neanche il rispetto della morte e di una famiglia in una tragedia simile.
Che poi cosa c'entra davvero? Arnaldo, andiamo in Inghilterra e vediamo cosa sta accadendo. Le promesse di Rishi Sunak. Vinco le elezioni, servizio militare per tutti i diciottenni britannici, donne incluse. Rishi Sunak promette di introdurre una naia per tutti i diciottenni britannici di qualsiasi sesso se dovesse vincere le elezioni generali del 4 luglio prossimo.
Sarà difficile che le vinca, sia perché insomma normalmente noi siamo abituati ai politici che fanno promesse elettorali mirabolanti che poi non mantengono, ma insomma in genere i programmi sono dei libri dei sogni, più occupazione, meno tasse, una sanità più efficiente, niente code nella pubblica amministrazione, eccetera. Quando la promessa che fai è tutti alla naia, insomma, è abbastanza difficile che tu vinca le elezioni. Ma soprattutto la Gran Bretagna, secondo me, sta per entrare in una fase di instabilità politica che non ha mai conosciuto. E questo perché sta entrando in una fase di crisi economica e finanziaria che trasformerà completamente il tenore di vita dei britannici. Le cose poi sono tutte collegate, tutto si tiene insieme. La Gran Bretagna è il paese in assoluto, possiamo dire, che spinge di più per la guerra. È il premier britannico, quello che all'indomani dell'inizio delle ostilità in Ucraina è corso letteralmente, si è precipitato quando oggi sappiamo, ma lo potevamo sospettare anche precedentemente, russi e ucraini erano sul punto di raggiungere un accordo e quindi di porre fine alla guerra sostanzialmente prima ancora che iniziasse, senza vittime dalle due parti, senza distruzioni, senza danni economici incalcolabili a un ampio numero di paesi. Immediatamente Johnson è corso a Kiev per dire a Zelensky di non azzardarsi a arrivare a un accordo con i russi, perché tanto gli occidentali lo avrebbero sostenuto, gli avrebbero fornito tutte le armi necessarie per sconfiggere Putin e lui sarebbe stato un eroe internazionale osannato in tutti i media e portato in trionfo, e poi avrebbe governato l'Ucraina per i successivi 245 anni. Peraltro, trattandosi nel caso di Zelensky di un attore, io sono convinto che la sovraesposizione mediatica sia anche qualcosa rispetto a cui era molto sensibile. Vi ricordate quando Zelensky compariva applaudito e osannato da tutti praticamente in qualsiasi programma di qualsiasi media occidentale a qualsiasi ora, dalla Melevisione fino alla Prova del Cuoco cicciava Zelensky?
Cos'è, il pellegrinaggio degli attori e le star di Hollywood,
tutti i film sul grande leader ucraino che sfida il terribile dittatore in nome della libertà, tutta questa narrazione un po' grottesca, secondo me era un elemento a cui uno come Zelensky non poteva che essere estremamente sensibile. Tu passi dall'essere un attore tutto sommato addirittura di secondo piano di un paese che la maggioranza degli occidentali neppure sapeva collocare su una mappa, a star globale che da Cannes a Sanremo tutti si contendono. Ma al di là dell'aspetto psicologico del presidente ucraino, che poi non è neanche più presidente ucraino perché il suo mandato è terminato, le elezioni non le ha fatte, quindi in sostanza è un abusivo al governo di Kiev. Ma al di là di Zelensky, il punto è che la Gran Bretagna ha spinto più di tutti per la guerra e lo fa perché l'economia inglese è ormai collassata. La Gran Bretagna è stata deindustrializzata alla velocità della luce negli scorsi decenni, è divenuta esclusivamente un centro finanziario, cioè l'economia britannica è quasi esclusivamente un'economia finanziaria, ma fallita perché il sistema finanziario è cotto. Ai britannici, per mantenere il proprio ruolo, serve la guerra, cioè impedire l'emersione delle potenze del cosiddetto sud globale, in maniera tale che i suoi prodotti finanziari siano in qualche modo ancora imposti al resto del mondo. Il motivo per cui parlano di servizio militare, di leva, di coscrizione, eccetera, è che sono consapevoli che questa fase della guerra è persa per l'Occidente e quindi vogliono rilanciare ed è un gioco estremamente pericoloso. La cosa drammatica è che l'opposizione non è su posizioni opposte, pacifiste, di dialogo, l'opposizione è su posizioni altrettanto guerrafondaie e sembra che la storia non abbia insegnato niente, sembra che siamo condannati a ripetere sempre gli stessi schemi, perché è esattamente lo stesso schema della Seconda Guerra Mondiale. Crisi finanziaria del 2029 dovuta alla speculazione e alla fusione delle banche d'affari e banche di investimento, quindi quando queste speculazioni andavano male, era tutta la collettività a dover pagare, debiti che non possono essere ripagati, guerra per annullarli e per rilanciare l'economia. Tutti dicono dal crack del 29 siamo usciti con la Seconda Guerra Mondiale. Crack del 2008, identico, proprio nelle modalità, in tutto, assolutamente identico. Quantitative easing, quindi denaro pompato solo per tamponare l'effetto, e ora stiamo andando nuovamente verso uno scenario di guerra mondiale. È la riproposizione con un'unica differenza, che durante la Seconda Guerra Mondiale non esistevano le armi atomiche, se non nella fase finale, proprio quando la guerra era già terminata ed erano di una potenza risibile rispetto a quelle attuali. Oggi, invece, esistono armi atomiche in grado di annientare l'umanità e il paese che viene attaccato è quello che ne ha di più di tutti. Quindi, insomma, non mi sembra che siamo governati in Occidente da persone che abbiano, non dico lungimiranza, ma quel minimo di razionalità per non mettere a rischio le sorti del pianeta.
Sempre se sono persone.
Sempre se sono persone. Beh, quelli che
Barbara.
eseguono gli ordini comunque lo sono, nel senso che
Sì.
quelli che eseguono sono.
Sarà. Passiamo al trattato pandemico, che è fallito, Barbara. Prendiamo notizia da BioBlu, ad un giorno dall'inizio della 77esima assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevista dal 27 maggio al 1 giugno a Ginevra, i negoziati non portano a casa il risultato. Bisognava arrivare in Svizzera con in mano un testo definitivo, ma gli stati membri non hanno trovato l'accordo. L'Italia si è schierata contro, insieme fra gli altri al Regno Unito e Russia. È con grande gioia che vi annuncio che il trattato pandemico dell'OMS è morto, ha scritto il senatore Claudio Borghi su X. Allora, Barbara, stiamo sereni?
Ma morto un trattato se ne fa un altro, quindi non è che, cioè, questa è una cafonata particolarmente cafonata. Io per carità, stappiamo la bottiglia, vogliamo essere un attimo, dire ok, viva, non è passato il trattato pandemico, ma la riflessione è: serve un trattato pandemico? Dopo quello che abbiamo visto nel 2020 fino ad oggi, perché non è finito niente. Quindi diciamo che la positivizzazione di un trattato pandemico è fallita, ma la positivizzazione, cioè un testo che venga accettato, firmato, sarebbe stato un grosso problema se fosse passato, quindi è diciamo un sollievo che non sia passato, ma non è assolutamente una garanzia sul fatto che, pur in assenza di un trattato pandemico, chi governa tutte le politiche sanitarie mondiali è questo grandissimo liquame della OMS, che rimane composto dalle stesse persone, perché l'unica notizia buona sarebbe il suo scioglimento. Cioè il suo scioglimento e il divieto di ricostituzione. E anche questo ulteriore passaggio non ci salverebbe dal fatto che tu, invece di chiamarla OMS, metti altri tre nomi e per tre lettere e ricostituisci nei fatti un organo satanico di quel tipo lì. Oltretutto, le cose che dovrebbero essere smembrate con il divieto di poterle ricostituire dovrebbero essere l'OMS, i vari IS, CTS e connessi, e gli ordini professionali, perché non hanno più ragione di essere, e dovrebbe essere quindi il venir meno di un impianto che da un lato vi pone a capo dei falliti che sono perfettamente ricattabili, perché essendo dei falliti l'unico modo che hanno per sentirsi qualcuno è fare i capò, ma e dall'altra dovrebbe essere quello di, e anche questa la vedo dura, di ritornare a un modo di vivere, di ragionare che non ci appartiene più proprio perché è crollato sotto i nostri occhi nella più totale indifferenza dei più. E quindi sì, ecco, diciamo, fossimo qui a strapparci le vesti perché il trattato pandemico era passato, saremmo davanti a una nuova mostruosità. Ma il fatto che sia miseramente crollato, ecco. Borghi, che io conosco e di cui ho stima come persona, però Borghi non è un atomo isolato, impazzito. Spesso lui si è battuto ed è rimasto anche coerente, ma il suo partito, che è la Lega e ha Salvini, quello che basta che vada a prendersi uno spritz ed è buono di cambiare tutta la geopolitica del mondo nella sua testa, poi rimane solo lì, però intanto fa del casino. Era esattamente al governo quando c'era il Green Pass. Ha mai chiesto scusa? Salvini, ha mai chiesto scusa agli italiani per avergli devastato l'esistenza? Ha mai chiesto scusa per aver contribuito ad ammazzare persone con il liquame? Assolutamente no. Quindi, sebbene, perché questo secondo me va detto, Salvini non sia il PD merda, perché questa differenza va fatta. Non dà nemmeno lui un minimo di garanzie rispetto al mantenimento di quel minimo sindacale di diritti, che poi non dovrebbe nemmeno essere il minimo sindacale, ma dovrebbe essere la costellazione dei diritti umani, che sono stati violati. Quindi la perdita di credibilità, comunque, anche quando cade qualcosa di positivo, parlo per me ovviamente, ok, e allora, cioè, è crollata sta cosa. Manco doveva nascere, cioè il problema è stato che qualcuno aveva pensato di farlo questo trattato pandemico. Oltretutto, se non lo fanno in quella direzione lì, siccome i capoccia che ci stanno sopra, poi li abbiamo tutti in Italia, perché se Fauci rischia la sedia elettrica in America, non la rischia certamente qui da noi, dove è diventato il capoccia di tutti i biolabs. Quindi alla fine anche questa in realtà è anche fuffa, cioè nel momento in cui crolla è comunque fuffa. Nel momento in cui fosse andata avanti sarebbe stata una mossa terroristica, quindi io non capisco più, cioè non si può gioire comunque di nulla, perché è come se dicessero: oh, guarda, abbiamo deciso che non stupriamo più tua moglie. Ah, dovrei ringraziarvi o dovrei piuttosto chiedervi perché volevate stuprarla prima? Quindi non è che perché avete rinunciato a un piano criminale io vi considero delle buone persone, rimanete criminali. A cui è andato male un piano, ma rimanete criminali. E il criminale cosa fa? Se gli va storto un piano, ne prepara subito un altro. Adesso abbiamo già detto, ci ha già avvisato Bassetti, vedrete, poi cambia se è aviaria, se è suina, se è una variante crocro e rivisitata. Sono sempre lì che ci dicono: ah, vedrete con la prossima. Allora io questa gente qua, che inizia a dire: ah, vedrete con la prossima, io gli ripasserei la Guardia di Finanza, il ROS, fin quando non parlo. Hai fatto questa dichiarazione, vai in custodia cautelare, te la vedi per qualche ora tutti i giorni con le forze speciali, finché non ti ricordi il motivo per cui hai detto sta minchiata. Ecco, diciamo che anche l'effetto annuncio potrebbe finire in fretta, ma non è legale, perché non ci sono i diritti umani di sti criminali, non sono rispettati, poverini, quindi non lo si può fare.
Torniamo a parlare di papillomavirus e quello che è
Oh.
accaduto in Puglia. Arnaldo, che ha creato giustamente un casino bello grande, ovviamente, tra chi capisce quello che sta accadendo.
Audio. Arnaldo,
Il
live,
vaccino,
audio.
no, il vaccino sarà chiesto a scuola e all'università. Una strategia mai applicata prima in Italia. L'obiettivo, spiega la regione, è di potenziare la rete informativa in modo da ridurre i non vaccinati alla sola percentuale di ragazzi e famiglie che scelgono il rifiuto in piena consapevolezza.
Che palle!
Ha ragione Barbara, è questo che, per questo ti dicevo del papilloma, perché allora, intanto io vorrei fare un emendamento al decreto Ballanzoni e insieme all'OMS, agli ordini, eccetera, aggiungerei anche la Banca Mondiale, il WTO, l'FMI e il Fondo Monetario Internazionale e il Forum Economico di Davos, tutti chiusi con divieto di ricostituzione. Però il fallimento di un piano criminale porta i criminali a elaborare un piano più sofisticato, questa è la regola. E nel caso della Puglia lo vediamo palesemente. Improvvisamente e in autonomia, la Regione Puglia, che se non sbaglio è stata al centro di uno scandalo di corruzione politica di proporzioni apocalittiche recentemente, ha pensato bene di fare una norma nuova, innovativa secondo loro, in cui agli studenti e anche agli studenti universitari, quindi a quelli della scuola e dell'università, si impone di fare la vaccinazione contro il papillomavirus con il pretesto di ridurre, dicono dalla regione, ridurre la quota dei non vaccinati a coloro i quali, pur essendo pienamente informati della questione, rifiutano di farlo. Se fosse così, tu avresti dovuto. Praticamente ti ho letto letteralmente la dichiarazione. Se fosse così, cioè tu dici io voglio che a non vaccinarsi siano solo quelli che sanno costi e benefici, tu avresti detto mettiamo un corso obbligatorio in cui spieghiamo pro e contro dei vaccini e allora soltanto tutti lo devono sentire questo corso, dopodiché ognuno decide, no? Tu dici che per andare a scuola devi aver fatto quello, quindi l'informazione non c'entra nulla, c'entra la coercizione, esattamente come è stato in passato. Questa è a dimostrazione del fatto che, appunto, trattato pandemico o no, i loro obiettivi non cambiano. Perché stanno, bisogna capire quali sono questi obiettivi, perché stanno spingendo adesso di nuovo sulla viaria, la suina, il morbo del pipistrello impazzito, eccetera. Secondo me anche qui dobbiamo vedere i collegamenti. Noi stiamo entrando in una fase sempre più pericolosa di guerra e crisi economica. Ovviamente questo porta malcontento nella popolazione. Quando una popolazione, già pensiamo agli italiani, ma vale più o meno anche per gli altri, già non volevano mandare le armi, non volevano essere coinvolti, non gliene frega niente dell'Ucraina, Putin gli è simpatico, eccetera. Se tu vuoi non soltanto costringere il paese ad andare in una direzione verso la quale i cittadini non concordano, ma per di più far pagare un prezzo in termini economici e di sicurezza devastante alla collettività, tu devi avere strumenti di controllo, perché altrimenti questi ti si rivoltano. Tutta la manfrina del 2019, 2020, 2021 serviva sì a far fare una enorme quantità di denaro al Big Pharma, che a sua volta consentiva al sistema finanziario che possiede il Big Pharma, a partire dai tre maggiori fondi di investimento, di ripianare parte dei debiti. Ma l'elemento economico, i soldi che ci hanno guadagnato, non sono la vera ragione per cui hanno messo in piedi tutto questo teatro. La vera ragione è il controllo dei cittadini, esattamente come per il denaro elettronico, esattamente come per le telecamere anche nel cesso per vedere che cosa fai o che cosa non fai. È indispensabile che il regime possa controllare i cittadini, perché il regime vero, il regime profondo che ci governa è sempre più ostile ai cittadini, e quindi serve una forma di controllo il più capillare e coercitiva possibile. Che cos'era il Green Pass? Era un'autorizzazione che il potere ti dava se tu obbedivi, se tu facevi quello che ti veniva richiesto, per fare tutte quelle cose che fino al giorno prima potevi fare senza chiedere conto a nessuno. Quindi anch'io sono in questo caso poco ottimista, perché non credo che l'abbiano, e il caso della Puglia ce lo dimostra, non credo affatto che abbiano gettato la spugna, per così dire. La riproporranno sotto altra forma, proprio perché sono non soltanto, come diceva Barbara, gli stessi soggetti, gli stessi criminali, negli stessi posizioni di potere, ma anche perché più passerà il tempo, più la rabbia del popolo sarà forte e quindi più avranno bisogno di strumenti di controllo.
Guarda qua il controllo globale, come funziona con altri cittadini. Alla faccia del Green Pass, Barbara. Da che poi
Sì, però
passiamo a Bergoglio.
è una presa di costa che neanche gli incursori la fanno così. Cioè, appunto. Tra l'altro, sentivo la Meloni che diceva con la sua vocina che l'Italia è adesso un modello per i migranti. Ah, dipende per cosa, se è la nuova invasione dei Mori, sicuramente sì, perché stanno entrando a migliaia. Oggi, non so, eravamo a valori che erano qualcosa, non so quanti zeri ci fossero ancora a marzo. Adesso che ovviamente si va contro l'estate, ma tanto a loro non fa niente perché anche col mare forza 18 riescono ad arrivare. Partendo col barchino là dall'Africa, mi raccomando, anche se sta staffola sempre, partendo anzi da un fiume che sfocia nel mare e che supera 15 paesi africani. Poi approdano sfiniti sulle nostre coste ed effettivamente il modello Meloni nell'ottica satanista è perfetta. E tra l'altro oggi ha anche detto lei che se perde quell'altra puttanata sul premierato, lei gna 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 non si dimette perché ha già nasato che ovviamente probabilmente non passerà. Quindi ha già detto no, ma io resto 5 anni, lei dimentica che resta 5 anni finché poi lei non cade. Ma anche questa cosa, mettiamo che arrivi il salvatore della patria che fa cadere la Meloni, che rimanda su il PD merda. E quindi siamo sempre lì, cioè non c'è nessuna possibilità. Anche il dibattito che noi fintamente vediamo, se non vanno bene questi e non vanno bene, c'è il PD merda, che per quanto sia è sempre peggio di questi. Questi fanno schifo, gli altri sono ancora peggio. Quindi qual è la soluzione? Non se ne esce. Passiamo alla prossima notizia, che è l'antipapa. Ah, siamo appunto. L'antipapa cosa ha fatto? Ah, con Benigni? Quell'altra cosa
Esatto.
tristissima che dovevano fare la campagna elettorale assieme. Se la
Alla
fosse
giornata dei
fatto due.
bambini, leggiamo la notizia e così diamo un po' la visione di quello che è potuto accadere. Alla giornata dei bambini a San Pietro anche la Premier Meloni, show di Benigni dal bacio a Papa Francesco al Campo Largo. Ride di cuore il Papa alle battute di Roberto Benigni. È lo show del premio
Lo
Oscar
dice Luca. Sì,
a chiudere la giornata mondiale dei bambini a Piazza San Pietro. In prima fila c'è anche Giorgia Meloni con la figlia Ginevra. Prima della messa, la Premier aveva incontrato privatamente il pontefice. Battute e baci, ma anche parole piene di speranza per i bambini, sono quelle contenute nel monologo dell'attore toscano. Confida che da piccolo diceva che voleva fare il papa e tutti a sbellicarsi dalle risate. Allora decisi di fare il comico. Se si fossero inginocchiati avrei fatto il papa. Ma magari c'è ancora una chance, quasi quasi, per le prossime elezioni mi presento io, insieme a lei, facciamo insieme il Campo Largo. Mettiamo sulla scheda il nome Jorge Mario Bergoglio, detto Francesco. Vinciamo subito. Tutti ridono, dai cardinali ai bambini, dalle suore agli accompagnatori dei piccoli. Noi no, non
fa
ridiamo.
ridereissimo, infatti,
Arnal
proprio la battuta più è la battuta più è la parte neanche Berlusconi faceva ridere
Che
così tanto.
degrado. Sì, no, davvero, sono d'accordo. Però lasciamo il commento ad
No,
Arnangelo.
allora Benigni secondo me è uno di quei personaggi facendo un riferimento biblico, visto che voleva fare il Papa, la definizione biblica che il meglio del Vangelo che più lo descrive è sepolcro imbiancato. Benigni è quello che faceva negli anni, credo, 80, Berlinguer, ti voglio bene, si definiva comunista, quindi era a favore di un'ideologia che vietava la religione, che per uno che ti dice che voleva fare il Papa, insomma, è curioso. Poi si è convertito all'americanismo e alla cancel culture, perché sul suo film pluripremiato con una valanga di Oscar e di riconoscimenti di ogni genere, ha vinto anche il torneo di briscola del bar sotto casa. Lui in sostanza ci faceva vedere come ad Auschwitz fossero arrivati non i russi dell'Armata Rossa, ma gli americani, nella fattispecie anche di colore, quindi una vuocata imbarazzante che chiunque avesse visto, altro che premio Oscar, chiunque avesse visto quel film gli doveva togliere la licenza media e rimandarlo alle elementari a studiare chi è che ha liberato i campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi si è convertito al renzismo. Io mi ricordo, dopo aver fatto quella pagliacciata sulla Costituzione più bella del mondo, quando Renzi voleva stuprarla con la sua riforma costituzionale, gli chiesero a Benigni, perché insomma, avendo fatto quella trasmissione, era titolato a parlare secondo loro, e lui rispose: la Costituzione è la più bella del mondo, ma questo non vuol dire che non può essere cambiata. E tutti immaginiamo quanto Renzi, la Boschi, la Madia fossero in grado di migliorare quello che avevano fatto i padri costituenti. Quindi si è schierato anche con la riforma costituzionale e successivamente sappiamo cosa ha sostenuto durante la fase della vera dittatura, del vero fascismo che noi abbiamo vissuto per alcuni anni, che ancora non è definitivamente tramontato, è solo indebolito, e che lui ha pienamente appoggiato. D'altronde ha un conto in banca multimilionario, quindi insomma, l'ipocrisia e il leccaculismo pagano. Adesso ovviamente fa altrettanto con l'antipapa, che avrete notato è amatissimo dagli atei, dai comunisti, dai satanisti, un po' meno dai cattolici, ma diciamo, questo qui è un dettaglio. Non credo però che se facessero una bella lista con Bergoglio, Benini, BNB avrebbero questa valanga di voti. Guardo invece all'aspetto delle elezioni, della politica, quello che diceva Barbara: se ne vanno questi, arrivano gli altri e sono uguali. Io ho la sensazione che venga, sono uguali nel senso che sono entrambi né più e né meno marionette del potere profondo, però ho la sensazione che vengano cambiati un po' come si cambiano gli abiti, no? Soprattutto le donne hanno tutta una serie di schemi, per cui non so, l'abito che si mettono al mattino è diverso da quello da cocktail per la sera, che è diverso da quello invece per andare a cena. Cioè ci sono dei canoni, dei criteri. La stessa cosa a me sembra che avvenga con la politica. Nel 2019 c'era il governo giallo-verde, inspiegabilmente è caduto, è stato mandato a casa dagli stessi esponenti senza che se ne comprendesse bene la ragione. Poco dopo è arrivata la pandemia e hanno fatto un governo PD, Forza Italia, Banda Bassotti, eccetera, e anche Banda Bassetti, insieme alla Lega. Vi ricordate le pressioni che c'erano sulla Lega per entrare? È strano perché la maggioranza ce l'avevano, ci dicevano che Salvini era un coglione, che i leghisti erano una manica di analfabeti, ma perché li vuoi nel a tutti i costi nel governo con il migliore, l'eletto, l'illuminato Mario Draghi? La risposta è che secondo me, a seconda del momento, tarano il governo che gli serve. Vogliono cancellare le libertà individuali, serve che ci siano tutti dentro, perché altrimenti se la Lega è all'opposizione, in quel periodo era forte dell'appoggio del 30% della popolazione, poteva fare casini. Serve la guerra, dobbiamo farla fare al governo atlantista della Meloni e alla Schlein. Gli facciamo fare l'opposizione, quelli fintamente pacifisti, perché poi quando ci sono loro al governo, col piffero che fanno i pacifisti, ma questo serve un po' a creare nel popolo l'illusione, in quelli che ancora ci credono e vanno a votare, l'illusione che ci sia una differenza, che se votano il PD, il Movimento 5 Stelle ha messo pace sul simbolo delle europee, nelle speranze di fregare qualcuno, il quale dovrebbe ignorare che quando il Movimento 5 Stelle era al governo non ha fatto una virgola, e maturavano le condizioni per la guerra, non ha fatto una virgola contro gli americani e contro l'aggressività nei confronti della Russia, ha obbedito come obbedivano gli altri. Però dal punto di vista dell'immagine, secondo me è utile per il potere reale mettere nei diversi momenti i vari soggetti che più rispondono a quella che è la rappresentazione finta della politica. Il PD, secondo me, tornerà al governo nell'ottica che non si realizzerà mai, quindi illusoria, del potere profondo, che si vince la guerra, si fa a pezzi Putin. A quel punto la Meloni non serve più, gli ultraatlantisti non servono più, ma servono gli ultraeuropeisti, perché noi saremo con le pezze sul sedere e con l'UE che ci dice di fare i sacrifici, allora servirà il PD per dire ce lo chiede l'Europa. Ma secondo me non si arriverà mai a questo punto, perché la verità è che Putin la guerra la sta vincendo e io credo proprio che la vincerà, quindi tutto questo è una minaccia letale per coloro che tirano le fila di questi burattini.
Passiamo dal BB Benigni Bergoglio a Barbara Balanzoni.
Sempre BB.
Anche anni. A commentare questa cosa qua?
Ah, certo.
Allora, uno è l'antipapa ed è un papa illegittimo. L'altro ha fatto arrivare gli americani ad Auschwitz. Cioè, passiamo oltre. A parte che non mi ha mai fatto ridere neanche quando ero piccola, figuriamoci adesso. Andiamo, qualsiasi altra notizia, parliamo dei tombini cementati per il cambiamento climatico, che è più interessante.
No, quella teniamo per ultima. Mettiamo il video di Rocco.
Eh sì, è così, dovete cambiare un'altra volta televisore. Sì, perché è arrivato il MUX DVB-T2, questo è più complicato di LGBTQRSBUVZ. MUX DVB-T2 è la nuova tecnologia del digitale terrestre, che entrerà in vigore adesso, tra qualche mese, agosto 2024, e se non ce l'avete, questa è la tragedia, se non ce l'avete il vostro TV non è fornito, non potrete più vedere canali come la RAI, questi canali che fanno dei contenuti ad altissimo livello culturale, che innalzano il nostro spirito, la nostra anima, il nostro livello culturale, appunto. E allora, due sono le cose: o andate immediatamente a cambiare televisore e prendete il MUX coso, oppure fate come me che vivo senza TV da anni, potrebbe pure essere un suggerimento, perché in Italia ci sono dai 10 ai 15 milioni di TV obsoleti che non potranno avere il MUX DVB-T2 e magari qualche milioncino di questi si potrà salvare semplicemente smettendo di avere la TV. Ma che poi adesso che ci penso, ma come ho fatto a stare tutti questi anni senza TV? Come ho fatto? Vado a rimediare, povero me, vado a prendere il MUX DVB-T2, cose, LGB, eccetera.
MUX è l'abbreviazione di multiplex, un aspetto della tecnologia usata per trasmettere i segnali del digitale terrestre. Questa permette di impacchettare le trasmissioni di diversi canali sul medesimo MUX, così da farle viaggiare fino al vostro televisore attraverso la medesima banda di frequenza elettromagnetica. In questo modo è possibile utilizzare meno frequenze per trasmettere più canali. La transizione è resa necessaria per ottenere un più efficiente spettro di radiofrequenze. È possibile verificare la compatibilità del proprio apparecchio con il nuovo standard DVB-T2 semplicemente sintonizzandosi sul canale 558 del digitale terrestre. Ma la cosa che noi consigliamo è quella di prendere il vostro televisore, impacchettarlo per bene, portarlo al centro di raccolta differenziata più vicino a voi. Avrete in omaggio una piantina grassa con la faccia di Beppe Grillo.
O segare l'antenna, come ho fatto direttamente io. Barbara, cosa ci mostri?
Questa è la presa della mia TV, che siccome ci ha attaccato il pianoforte, sta così. Me ne sono accorta adesso, perché siccome non accendo mai, infatti dicevo, ma si può, perché ho tutte le prese impegnate. Questa è lista, per cui mi possono... Ma allora, noi ci rendiamo conto che il fatto stesso di accendere la TV ti espone a tutte le tristezze di questo mondo, che sono rappresentate da questi scemi che stanno a fare sti siparietti, perché No, allora, se voi vi ricordate anni 70-80, perché c'era, quando non so, c'era il film con Bud Spencer e Terence Hill. Allora, a casa mia io e mio fratello potevamo stare rialzati a vedere la TV solo in quelle occasioni, perché sennò dovevamo andare a letto alle 9. Però magari c'erano dei bambini in famiglie normali che potevano vedere anche altri film. Però il film della sera iniziava alle 8:30 e finiva alle 10, poi c'era il secondo film della serata. Poi sono cominciati questi talk show, questi giochi scemi, per cui adesso il primo film della sera, che ovviamente non mi guardo, inizia alle 9 e tre quarti ed è un film che fa orrore. L'alternativa è guardarsi, se non si può guardare la TV tramite le varie piattaforme, Netflix, Prime, queste cose qui, che trasmettono le wokeate in voga al momento. Se guardi le fiction della Rai, frocitudine ovunque, perché questo è il nuovo mantra, per cui se già non lo sei, poi lo diventi, e quello più sfigato è quello etero. È tutto così. Cioè, torneremo come erano i nostri nonni, che alla fine se ne stavano così davanti al camino, alla sera, ad aspettare ogni sera di andare a letto, beh, e poi in generale la morte. E così, però, di mente erano sani. Cioè, erano persone sane. D'inverno stavano chiusi in casa a zappare quel po' di terra, d'estate si spaccavano di lavoro, come diceva mia nonna quando andava a raccogliere la canapa. Ho sempre raccontato, ho sempre sentito parlare di sta raccolta della canapa, che mi pareva di averla fatta anch'io per tutte le volte che me ne parlava mia nonna. E però quelle erano le nonne
Si
sane.
vedono gli effetti.
Se, no, ma voglio dire, adesso tra TV, tra le serie, perché se ci fosse veramente la possibilità di vederti un qualsiasi film normale, allora tu dici: ok, io non me lo guardo sulla TV, sulla TV me lo guardo su una qualche piattaforma, ma il problema è che sono tutte costruite per mandare, o sono film distopici che in realtà sono sempre più nostrani, cioè ti dimostrano effettivamente la fine del mondo, che è quella in cui stiamo vivendo, e dici: ma guarda, mi basta guardare fuori, non c'è bisogno che mi ci fai pure il film sopra. E quindi sono il neorealismo, il film distopico praticamente. Oppure ti vedi tutte le puttanate in stile, il peggio sta su Rai Play, perché tutte le fiction di Rai Play hanno tutte la propaganda inclusa. Non ne scampa uno. Non so mai fuori perché non lo guardo, però tra i giovani tira tantissimo, ma sicuramente anche Mari Fuori, nel suo essere Mari Fuori, una volta che hai imparato a decodificare bene il napoletano, ma ci sono i sottotitoli, sicuramente ti manderà anche lui di quei messaggi lì. Per cui alla fine il problema è essere italiani, europei, bianchi, cristiani, il problema è sempre quello, cioè noi dobbiamo chiedere scusa al pianeta per quello che siamo, perché rubiamo l'ossigeno agli altri, perché produciamo CO2 più degli altri, non si sa perché, e quindi se ci sopprimono si salva il pianeta. Alla fine il messaggio è sempre questo, e infatti abbiamo visto che con l'IQAME del 2021 hanno iniziato questa opera di selezione innaturale.
Beh, ci sono anche reality, però, Barbara, sulla
Ah no,
cucina,
ma no, quelli
l'Isola
proprio
dei
non fanno.
Famosi.
Sì, ma quelli grazie a Dio non saprei neanche dire in teoria, perché proprio non ho avuto contatti cioè quindi non lo so neanche per sentito raccontare. Ma immagino che anche lì ci sia la crème della crème, ovviamente.
Chiudiamo con l'ultimo commento di Arnaldo Vitangeli.
Allora, io mi sono disintossicato tanti anni fa dalla televisione, nel senso che oltre che non ce l'ho, cioè ce l'ho, ma è lo schermo. E non so, la tengo perché spero un giorno di sapere come collegarla al computer, ma viste le mie capacità informatiche, penso che rimarrà lì a prendere polvere per i prossimi 10 anni. Saranno 10 anni che non guardo la televisione. E ti dico la verità, quando mi capita, raramente, di vederla, nel senso che magari vai al bar e c'è la TV accesa, oppure vai da qualcuno che ha il televisore acceso, io rimango abbastanza sconvolto, nel senso che quando tu la guardi, o saranno cambiati in questi anni, i programmi saranno peggiorati drammaticamente, però Secondo me è più il fatto che quando tu non la guardi non sei abituato a certe idiozie, ti passa come dire, l'abitudine, la consuetudine con questa roba. Quando dopo anni che non hai visto ste cazzate te le riguardi, dici ma com'è possibile che trasmettano questa roba? Ci sono due tipologie. Uno, le cose più stupide, più offensive per l'intelligenza, non dico di quella parte un po' più colta della società, un minimo più, ma anche dell'ultima sciampista di Cologno Monzese, perché sono cose inguardabili, quella roba della De Filippi, della Barbara D'Urso, eccetera, eccetera. O roba da rimbecillimento rapido, oppure propaganda senza respiro. Quando noi eravamo giovani, che c'erano, non c'era questa roba, cioè Barbie ha citato Bud Spencer, Terence Hill. Voi guardate un film di Bud Spencer o di Terence Hill, ma anche quelli più impegnati, anche quelli più culturalmente evoluti, eccetera, non c'era la propaganda, non c'era questo, solamente in alcuni rarissimi di qualche regista di sinistra che faceva sempre la cosa sul fascismo, però di base i film erano o intrattenimento o quelli diciamo un po' più elevati erano opere culturali. Adesso è propaganda a manetta. Non so se è il caso di Mare Fuori, ma non so se è quello con Savino, come si chiama, quello che ha pianto a Sanremo per i migranti, però già dal nome io sarei pronto a scommettere che è una roba dove ci sono i poveri migranti bravi e buoni che arrivano sofferenti sul barcone, mentre i cattivi italiani ignoranti di resta, i brutti e grassi, perché poi il personaggio a cui si vuole attribuire uno stigma è sempre quello brutto, grasso, eccetera. Ma anche su questo, sul fatto delle migrazioni, ma quante fiction, quanti film, quanta robaccia per spiegarci che noi dobbiamo farci colonizzare da tutta l'Africa. Quindi se questa cosa di tra l'altro, quando hai detto vediamo un video di Rocco, mi sono un po' preoccupato. Però se questa cosa passa, per cui dovrai comprare il televisore compatibile con questa nuova tecnologia, noi siamo quelli che proprio la cosa non ci riguarda. Come stavamo prima, staremo. Quindi, anzi, io sono pure più contento, perché spero che così qualcuno di quelli che altrimenti avrebbero guardato questa mondezza non avrà i soldi per comprarle, quindi almeno per un po' si disintossicherà. Quindi, per una volta, una buona.
Ma vedi, ci dimentichiamo a volte che la televisione, come internet, come gli smartphone, alla fine della fiera, sono dei brevetti militari volti proprio a veicolare propaganda. Va bene, Arnaldo. Grazie, Barbara. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo questa sera alle 18:30 con Massimo Mazzucco. Quindi non mancate. E vi ricordo che l'unica forma di sostegno di 100 Giorni Leoni siete voi, quindi se volete darci una mano avete tutte le informazioni in descrizione a questo video.
Ci vediamo questa sera. Comprarvi il nuovo televisore, che tanto non ci fate niente.
Bravo, bravo. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao.
We'll be right back.